Vogliamo aprire la Bibbia e leggere insieme nell'epistola di Paolo ai Colossesi. Leggiamo dal capitolo 1 alcuni versi. Gloria a Gesù. Colossesi 1, leggiamo dal verso 9. Gloria a Dio. Vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare la lettura della parola di Dio, che dice così: Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Amen. Fin qui la lettura. Accomodatevi pure, fratelli. E vogliamo subito dire che in questa epistola l'Apostolo Paolo tratta l'insegnamento su ciò che il credente può ricevere per grazia in Cristo Gesù. Paolo in questa epistola fa una lunga lista di ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi quando morì sulla croce. Ci sono tante cose che potremmo in questa epistola considerare insieme, che sono il risultato, il frutto, il beneficio dell'opera di Cristo Gesù. Quindi, facendo così, l'Apostolo Paolo in questa epistola non lascia scappatoie a nessuno, non lascia opportunità di scuse alcune per noi che siamo credenti e che a volte viviamo un cristianesimo un po' annacquato, eh? Viviamo un cristianesimo un po' all'acqua di rose. Non lascia scuse per coloro che non si impegnano nel servizio al Signore, per quei cristiani che vivono il cristianesimo, così. Solo la domenica. Quei cristiani che vivono una vita spirituale povera, debole, fragile, altanelante. Ci sono alcuni cristiani che vivono la vita cristiana apatica, in modo apatico, sterile. Invece qui abbiamo letto che in Cristo Gesù noi abbiamo una vita vittoriosa. Abbiamo una vita potente, una vita spirituale fruttifera. Si devono vedere questi frutti, si deve manifestare questa potenza. Noi come cristiani, credenti, dobbiamo vivere la vita di Cristo esuberantemente. E ci sono tutti i mezzi per vivere una vita così. Li ha prodotti Cristo Gesù sulla croce. Li ha forniti lui quando compiva l'opera su quella croce. Egli ci ha dato tutto pienamente. Egli ci ha equipaggiati di tutto ciò che è necessario per vivere una vita santa, una vita prospera spiritualmente parlando. Quello che Gesù ha fatto per noi è un'opera completa, non c'è da fare altro se non ricevere i benefici di quell'opera gloriosa. Tutte le ricchezze divine sono racchiuse, nascoste in Cristo Gesù. Chi ha Cristo Gesù ha la ricchezza spirituale di Dio nel proprio cuore. Siamo ricchi e a volte non ce ne accorgiamo. Viviamo la vita da poveracci. Siamo ricchi e non ci rendiamo conto di questa grande ricchezza. Una volta si raccontava di una donna americana che viveva in una piccola casa al centro di una città e questa casa era vecchia, scarrubata, era tenuta male. Lei stessa era trasandata nel vestirsi ed era malata, non riusciva ad avere il pranzo quotidiano come si deve, viveva di piccole cose, viveva a stento, mangiava cose semplici, povere e poco, ed era denutrita, era malsana e viveva questa vita così. Per tanti anni ha vissuto così. Un giorno morì questa donna e qualche vicino di casa andò da questa donna e gli fece il funerale. E mentre cercava magari qualche vestito, qualche cosa da mettergli per questo funerale, scoprì nell'armadio, o nel materasso, adesso non mi ricordo, ma nel materasso mi sembra, all'epoca si metteva tutto nel materasso scoprì migliaia e migliaia di dollari. Lì nel materasso, lei dormiva su quel materasso pieno di soldi e viveva una vita da misera, povera. E fu una notizia eclatante, ne parlarono i giornali di questa cosa. E a volte quante persone, quanti cristiani vivono in questo modo? Piangono sempre miseria, sempre povertà, sempre sconfitte. Mentre dormono candidamente su tutte quelle ricchezze e le benedizioni che Dio ha provveduto per noi in Cristo Gesù. Non vogliamo fare questa brutta fine, vogliamo vivere. Certo, non vogliamo essere spendaccioni, ma vogliamo vivere la vita cristiana come si deve, dignitosamente. Quello che Gesù ha fatto per noi è qualcosa di meraviglioso, non c'è più da fare nulla, tutto è compiuto, disse Cristo Gesù sulla croce. In Cristo quindi noi abbiamo tutto. E in questi versi, pochi versi che abbiamo letto, sono elencati poche cose, alcune di queste cose, per meglio dire, che possiamo fare nostre questa mattina e dobbiamo fare nostre se non vogliamo vivere la vita da, tra virgolette, poveracci spirituali. Che cosa abbiamo in Cristo? In Cristo, abbiamo letto al verso 12, Dio ci ha qualificati, ci ha resi idonei, ci ha resi in grado di abbracciare la grazia di Dio. In Cristo Gesù abbiamo ricevuto grazia sopra grazia affinché ciascuno di noi sia idoneo davanti a Dio, sia reso in grado di comparire davanti a Dio, perché prima eravamo squalificati, avevamo fallito il bersaglio, questo significa la parola peccato. Avevamo fallito l'obiettivo di Dio, eravamo stati scacciati dall'Eden, eravamo lontani da Dio, scacciati lontano dalla presenza di Dio. Non eravamo più in grado di beneficiare dell'accesso al Padre. Non potevamo essere idonei per entrare nel suo tabernacolo santo, nella sua presenza santa. Eravamo senza idoneità, squalificati, estranei, lontani Non eravamo idonei perché eravamo peccatori. Ma in Cristo Gesù noi, abbiamo letto al verso 12, siamo stati resi in grado di comparire nella sua santa presenza. Cristo Gesù ci ha rivestiti della sua grazia, ci ha giustificati e abbiamo avuto accesso al Padre. È vero che tanti cristiani vivono ancora oggi come se fossero in grado di fare tutto loro, di esprimere delle performance, delle opere meravigliose, delle opere belle, delle opere buone per presentarsi davanti a Dio così, orgogliosi e superbi delle proprie opere buone. Ma la nostra giustizia non ci rende qualificati per ottenere il favore di Dio. La nostra giustizia non è sufficiente per farci comparire idonei davanti a Lui. In questo modo si perderebbe completamente il succo di quella che è la dichiarazione dell'Evangelo, della buona notizia di Dio, cioè che Dio ci ha resi in grado, Dio ci ha resi idonei in Cristo Gesù di entrare nella presenza sua. Dio in Cristo ci riveste di una giustizia che non è la nostra, è la giustizia di Cristo Gesù che viene applicata a noi e noi siamo resi in grado. Possiamo ora comparire davanti a Dio, possiamo restare in piedi davanti alla presenza di Dio senza paura di castigo, senza paura di essere scacciati nuovamente dalla sua presenza. Chi si presenta a Dio in modo indegno viene giudicato da Dio. Chi si presenta a Lui attraverso Cristo Gesù, quel sangue purissimo che è stato versato, ci copre e ci fa scampare la vita e ci fa essere graditi a Dio. In Cristo Gesù noi abbiamo questo. Chi ha Cristo ha questa qualifica, è reso idoneo, è promosso, altrimenti è bocciato. Ci sono quei timbri che a volte si mettono sulla merce che passa il controllo, no? C'è il controllo qualità che guarda, controlla magari gli abiti, i cibi, e poi mette un timbro di qualità, è doc, è buono, è idoneo, supera la prova. Noi in Cristo Gesù abbiamo l'idoneità, possiamo essere accetti a Dio, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù, nostro Signore. In Cristo Gesù Dio ci ha sottratti dal potere delle tenebre, leggiamo al verso 13. In Cristo Gesù Dio ci ha salvati, ci ha strappati dal potere delle tenebre. La parola potere delle tenebre in questo passo, leggevo su qualche commentario, è dominion, cioè autorità, controllo, competenza, potere, supremazia, ma significa anche il luogo in cui si esercita questo potere. Il potere delle tenebre è il regno dove l'oscurità ha il controllo. È il peccato. Aveva il controllo della nostra vita. Il peccato, la legge del peccato, controllava la nostra volontà. L'Apostolo Paolo dice che siamo tutti quanti sotto il potere di questa legge, e cioè che il bene che noi volevamo fare non lo potevamo fare, ma il male che non volevamo fare quello riuscivamo a fare bene. E lui esclama dicendo: ahimè, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Sì, perché il peccato produce la morte ed eravamo destinati alla morte. Ma poi continua e dice: ma grazie siano rese a Dio che in Cristo noi abbiamo questa possibilità. Noi siamo resi capaci di fare la volontà di Dio, di fare il bene, di non fare il male. Siamo resi di essere, siamo resi santi, siamo resi capaci di vivere una vita santa se noi lasciamo la nostra vita nelle mani di Cristo. In Cristo Gesù le tenebre non hanno più il potere su di noi. Le tenebre dell'ignoranza di Dio, le tenebre della separazione da Dio, le tenebre del peccato, del vizio, le tenebre della condanna eterna, le tenebre della morte, le tenebre della schiavitù di Satana non hanno più potere su di noi, perché Gesù, morendo sulla croce, ci ha sottratti, ci ha strappati dal potere di Satana, dal potere delle tenebre, dal potere del luogo dove eravamo tenuti schiavi. E quella intensa oscurità che ci copriva, che ci riempiva, è stata vinta dalla luce di Cristo Gesù. Egli ci ha strappati, ha fatto un'azione di forza. Strappare qualcosa vuol dire metterci un po' di forza. Certo, a volte ci sono quelle cose, quei tessuti che sono facili da strappare, no? Ma ci sono delle cose che sono, dei tessuti che sono difficili da strappare. Ci vuole veramente forza, ci vuole abilità. Ci sono a volte delle cose che non si riescono a strappare, allora bisogna in qualche modo trovare qualche pinza per tirare. Bene, Gesù ha fatto quest'opera. Morendo sulla croce, egli ci ha sottratti con forza, ci ha strappati dal potere di Satana e ci ha liberati da questa realtà. Ha fatto una forza, ha agito con potenza, la potenza della sua morte sulla croce. Ma non solo egli ci ha strappati, sottratti dal potere delle tenebre, ma al verso 13 abbiamo anche che in Cristo Dio ci ha trasportati nel regno del suo figliuolo amato. Ci ha strappati e ci ha trasportati nel suo regno. La parola ci ha trasportati non permette pienamente di capire il significato del testo greco, dice lo stesso commentario che ho consultato. E dice anche che la parola greca, io non conosco il greco, perciò mi avvalgo di un commentario a volte per capire meglio il significato di queste frasi. La parola greca è composta da meta, una proposizione che parla di cambiamento, come nella parola metamorfosi, cambiamento. E poi segue il verbo istemi, il verbo che significa stare. Quindi cambiamento di stato. Il nostro stare non è più nel regno di tenebre, ma il nostro stato è cambiato. Ora siamo nel regno di luce. C'è stato un completo cambiamento, un trasporto da un luogo all'altro, da una situazione all'altra. Egli ci ha trasferito di residenza. Che cosa voglio dire con questo? C'è stata una fatica, c'è stato un trasloco. E un trasloco non è facile. Bisogna togliere tutto da dove si è e poi ristabilire tutto dove si dimora. Ora il Signore Gesù ha fatto questo per noi. Egli ci ha trasportati dalle tenebre alla luce, ha tolto tutto da lì, da quel mondo, da quella realtà. Egli ha tolto ogni cosa che apparteneva a quel luogo e ci ha trasportati in un altro luogo, ha montato tutto nuovo, tutto da capo. E quest'opera l'ha fatta in Cristo Gesù mentre moriva sulla croce. Egli ci trasportava nel regno del Figlio suo, un regno di luce. Non abbiamo scavalcato noi. Oh, siamo saltati e siamo passati dall'altra parte. No, non era il nostro potere. Brancolavamo nel buio, non vedevamo nulla. Egli è venuto, ci ha preso per mano e ci ha trasportati, ci ha portati in questo regno di luce. Ora vediamo bene. E qui noi vogliamo agire, operare bene. Notate anche che Dio ci ha trasportati. Dio lo ha fatto in Cristo Gesù. Egli ci è venuto a prendere e ci ha traslocati da un'altra parte. Al verso 14 leggiamo ancora un'altra ricchezza che abbiamo in Cristo Gesù. In Cristo Gesù Dio ci ha redenti, leggiamo. Ci ha redenti, cioè abbiamo la vera libertà. Abbiamo la redenzione. La redenzione è l'opposto della schiavitù, della servitù. È completamente l'opposto. Prima eravamo schiavi, servi del male, del peccato. Ora siamo redenti. Siamo stati riscattati e non apparteniamo più a quella realtà. In Cristo Gesù egli ha compiuto questa redenzione spirituale ed è una realtà meravigliosa che noi possiamo vivere. Nell'Antico Testamento c'è una redenzione storica, quella degli ebrei dall'Egitto, che è un prevedere, un vedere prima ciò che Gesù avrebbe fatto in seguito. Egli mandò Mosè in Egitto per prendere il popolo schiavo dell'Egitto e portarlo nella terra promessa. Ma prima di uscire dall'Egitto è dovuto morire un primogenito in ogni famiglia egiziana. E grazie a quel sacrificio, poi illustrato nel sacrificio dell'agnello, quel popolo è stato liberato. È stato reso libero da schiavi, è diventato un popolo libero, un popolo che poteva fare tutto quello che voleva, poteva essere libero di vivere la loro vita da popolo. In Cristo Gesù noi siamo stati redenti, egli è morto, il suo sacrificio ha pagato il riscatto ed ora noi siamo un popolo libero. La Chiesa di Cristo è un popolo libero. La Chiesa di Cristo Gesù vive questa libertà. È un popolo redento, perché Gesù ha riscattato le anime nostre. Ora siamo redenti, liberi, veramente liberi. Se il figliuolo di Dio vi farà liberi, voi sarete veramente liberi, disse Gesù. Noi siamo veramente liberi. Non siamo schiavi di una religione. Non siamo schiavi di regole religiose, non lo vogliamo diventare. Non vogliamo essere schiavi di uomini o di idee, di filosofie umane. Noi vogliamo essere servi del Signore, ma per libera scelta. Vogliamo servire il Signore in libertà. Egli ci ha liberati affinché lo servissimo nella libertà. Siamo liberi veramente. Un'altra immagine della redenzione è data dallo schiavo che veniva acquistato e poi riscattato, reso libero dalla schiavitù. In America i signorotti, quelli buoni, quelli bravi, quelli che avevano un'idea più liberale, cominciarono a fare questo tipo di opera. C'erano gli schiavi che venivano trattati come bestie dai loro padroni e questi signorotti andavano, qualche volta, non capitava sempre, ma c'erano. Cominciava a muoversi qualcosa in America e andavano dai loro padroni, dai padroni di questi schiavi, e chiedevano: quanto vuoi per questo schiavo? $10, butto una cifra così, non mi ricordo. Va bene, dammi $10, è tuo, tanto non serve a niente, non fatica più, non lavora più, non è più in grado di compiere i lavori, prenditelo. Quello pagava, prendeva il servo, lo portava a casa sua e poi diceva: ora sei libero, non ti voglio come schiavo, ti voglio rendere libero. Una cosa così era stupefacente. Quello che Gesù ha fatto è questo: egli è venuto, ha pagato per noi e poi ci ha resi liberi. Eravamo ormai stanchi del peccato, eravamo schiavi ormai tenuti così a guinzaglio, non potevamo fare ciò che era buono perché eravamo carichi di vizi, di schiavitù, di opere non buone, ma il Signore Gesù è venuto, ha spezzato quelle catene e ci ha resi liberi. Un altro esempio, un'altra immagine molto bella poteva essere quella del, può essere in modo moderno, quella del riacquisto dal banco dei pegni dal proprio legittimo proprietario. C'erano quelle persone, ci sono ancora oggi, quelle persone che non riescono ad affrontare il mutuo, la rata del mutuo, qualche impegno finanziario. Allora vanno al banco dei pegni, lasciano magari, non so, un orologio d'oro, lasciano un quadro di valore e dicono: io lascio questo, mi date quella cifra che vale e io faccio quello che devo fare. Poi magari dopo un tempo risolve il problema economico, torna e riacquista il quadro, l'orologio, quel gioiello, quel pegno che è stato dato. Gesù ha fatto questo. Egli è venuto e si è riscattato ciò che era suo. Notate, in tutte queste cose c'è un prezzo da pagare e il prezzo è stato pagato per l'anima nostra, per il nostro riscatto. Il sangue di Gesù è stato versato ed è questo un prezzo molto alto che è stato versato, ed egli lo ha fatto per riscattarci, per redimerci, per darci la redenzione. È un'altra cosa molto importante che leggiamo nel verso 14 che Gesù ha fatto e che egli ci ha perdonati. Sì, ci ha riscattati, ci ha redenti e ci ha perdonati di tutti i nostri peccati. Questo in Cristo Gesù. In Cristo Gesù noi abbiamo il perdono, cosa gloriosa. E adesso concludo veramente. Quando Dio ci guarda come individui, egli vede il peccato, il nostro peccato, e ci vede responsabili del nostro peccato, perché lo siamo. Noi pecchiamo. Siamo responsabili, ci vede e ci ritiene responsabili per i nostri peccati. E questo ci separa da Lui, ci impedisce di presentarci a Dio, abbiamo detto, e impedisce a Dio di ascoltare anche le nostre preghiere. Quando noi andiamo a pregare, andiamo carichi di peccato, e il Signore deve voltare la faccia dall'altra parte, perché Egli non può avere tolleranza per il peccato. Non possiamo stare lì tranquilli, abbiamo detto, davanti al Signore, ma in Cristo Gesù Egli ha cambiato tutto. Il credente entra nella presenza di Dio, perché il peccato, quella barriera che ci separava da Dio, è stata tolta. Gesù, morendo sulla croce, ha lavato i nostri peccati, li ha spazzati via i nostri peccati e li ha cancellato con una potente gomma quel nostro peccato. E gli ha aperto quella barriera. È un po' come nelle corse dei cavalli, avete mai visto? Non sono un appassionato, ma qualche volta mi è sembrato di vedere, no, questa gara dei cavalli nella televisione, alla televisione, nell'ippodromo, sì. Praticamente i cavalli sono racchiusi dentro a un gabbiotto, c'è una sbarra davanti, poi a un certo punto questa sbarra viene aperta per tutti e questi cavalli cominciano a correre all'impazzata. Un po' succede anche nelle corse automobilistiche, un tempo ero anche appassionato di questo, ma c'è il semaforo rosso, a un certo punto quel semaforo rosso diventa giallo, dopo un po' quello giallo diventa verde e le macchine cominciano a sfrecciare. E gli incidenti, via, perché tutti vogliono arrivare prima. E ci sono tanti incidenti, la partenza è sempre quel momento più emozionante. Bene, Gesù ha fatto questo. Noi eravamo incatenati, non potevamo correre come volevamo verso il Signore, ma a un certo punto Gesù ha tolto la barriera. Ora possiamo correre verso il nostro Dio, perché Egli ha perdonato il nostro peccato, ha spazzato via, ha ristabilito, è stato rimosso quell'ostacolo che ci impediva di andare a Dio. Ora abbiamo ristabilito il nostro rapporto di figli con il Padre, che non era più lo stesso. In Cristo Gesù il credente vive questo stato di perdono e vogliamo rimanere in Cristo Gesù per essere sempre nella presenza del Signore. Vogliamo alzarci in piedi.